Arte.
Antivigilia di Napoli-Inter, partita fondamentale per il prosieguo della stagione degli azzurri. Che cosa vi portate dalla partita con Real Madrid? Cosa cambiare? Ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti, venerdì 1 dicembre 2023, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, fino alle 21 saremo in vostra compagnia e parleremo insieme e proveremo ad immaginare quanto ci diranno i 90 minuti più recupero del Maradona domenica sera, fischio d'inizio 20:45 contro l'Inter di Simone Inzaghi. Diciamo una partita che potrebbe rivelarsi, come dicevamo nel lancio della trasmissione, potenzialmente fondamentale per il prosieguo del cammino degli azzurri in Serie A. Perché? Perché ovviamente siamo ad 8 lunghezze, il Napoli a 8 lunghezze dall'Inter e insomma vincere contro i nerazzurri potrebbe significare accorciare notevolmente le distanze, solo 5 punti tra i nerazzurri appunto il Napoli, e quindi insomma potrebbe riaprirsi un discorso corsa scudetto che quest'anno è sembrato non essere mai stato affrontato per ovvie ragioni, insomma per un Napoli che ha giocato un po' in maniera discontinua, sempre poco convincente con Rudy Garcia. Adesso con l'arrivo di Mazzarri che cosa è cambiato, che cosa dovrà ancora migliorare? La domanda che vi pongo è appunto questa: che cosa vi portereste nella sfida contro l'Inter dalla sfida contro il Real Madrid? Che cosa invece pensate che Mazzarri debba necessariamente migliorare per poter affrontare al meglio i nerazzurri? Tra l'altro c'è sempre l'emergenza terzino sinistro, qualche voce di calciomercato su Zielinski, insomma ne parliamo di questo e di tanto altro con il nostro primo ospite. Diamo il bentornato su Marte a Francesco Modugno, Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera, bentrovati, ciao a tutti.
Allora Francesco, la faccio prima a te la domanda: domenica partita fondamentale contro l'Inter, che cosa porteresti dalla partita con il Real Madrid, che cosa invece Mazzarri deve assolutamente migliorare?
Ma sai, è un percorso che è di fatto appena ricominciato, e quindi bisogna trovare una continuità di atteggiamenti, di prestazioni, assorbire certi principi, cioè un modo di stare in campo che numericamente sostanzialmente sembrerebbe lo stesso, ma poi ciascun allenatore chiaramente ci mette del proprio. Lavorare sulla solidità difensiva, ritrovare la brillantezza negli uomini migliori, recuperare il miglior Osimhen. È chiaro che bisogna di più, però sicuramente qualcosa si è già visto, soprattutto c'è una ricerca, una cura del dettaglio, del particolare che è tipica proprio di Mazzarri, una disponibilità da parte della squadra, lasciami dire anche un lavoro quantitativamente importante da parte dell'allenatore. Ieri per turno, per esempio nel giorno di riposo, Mazzarri si è presentato nonostante avesse la febbre, dico alta, ma diciamo più di qualche linea, non era messo benissimo, però la consapevolezza che in questo momento tutti quanti devono andare oltre, e quindi questo fa ben sperare in un momento.
Ti sentiamo in maniera molto ondivaga e disturbata, quindi magari ti invitiamo a prendere una postazione un po' migliore dal punto di vista della ricezione della linea. Nel frattempo io ti chiedo, Francesco, Meret è finito sulla graticola, è finito sulla graticola anche Nathan, un po' tutta la fase difensiva del Napoli non è stata convincente. È vero che si giocava contro il Real Madrid, è vero anche che però ci si aspettava qualcosa in più. Secondo te è possibile vedere qualche miglioramento già nel immediato, si dovrà aspettare ancora?
Ma sai, quando si parla di difesa bisognerebbe sempre parlare di fase.
Esatto.
Perché poi la fase coinvolge tutti, questi equilibri, di distanze, di movimento che sono di reparto, ma poi c'è il contributo anche degli altri. A Madrid effettivamente certe fragilità sono emerse nuovamente, tutte prestazioni quasi tutte al di sotto di quelli che sono i valori, di quelli che sono i livelli standard. È chiaro che il lavoro, la continuità del lavoro con lo stesso allenatore può aiutare e può portare miglioramenti, certamente non dopo tre giorni. Quindi è un momento nel quale devi sicuramente provare a fare meglio, nell'emergenza, perché poi soprattutto nello sviluppo, nelle uscite, avere il quarto di sinistra che chiaramente si adatta, questo un po' condiziona. L'Apo è una squadra, ho sempre detto, molto forte, che ha eccellenza assoluta in due reparti, attacco e centrocampo, dietro chiaramente è un'attacca sotto. E quando affronti certe squadre, vedi con Real e così sarà con l'Inter, con la Juventus, è ovvio che i rischi proporzionalmente aumentano.
Senti, con te voglio affrontare, Francesco, anche il tema del rinnovo di Zielinski. Oggi se ne è parlato tanto, calciomercato.it ha detto che l'Inter avrebbe fatto una prima bozza di proposta all'entourage del calciatore, 4 milioni annui più bonus. Che cosa ne sapete voi invece da Sky?
Solo l'Inter. Io penso che le grandi d'Europa, magari non le grandissime, e direi quasi colpevolmente, perché ritengo Zielinski un talento pazzesco, tra i migliori del panorama europeo, uno come Zielinski a parametro zero ingolosisca tutti. È chiaro che l'entourage suo si sta guardando intorno, c'è un dialogo aperto con il Napoli, la disponibilità del giocatore ad un progetto anche nuovo, differente, magari a cifre diverse. Però sai quanti grandi club hanno sondato il suo entourage per provare a capire se ci sono i margini per portarlo lì? Insomma, Inter, Juventus in Italia, potrebbe magari ancora anche lo stesso Sarri alla Lazio, ma non penso che lì i conti possano tornare, ma anche in Europa. Quelli così a zero sono un grandissimo affare, più oltre il 94, un giocatore che ha ancora 3-4 anni almeno nelle gambe di altissimo livello, uno che in carriera non ha mai avuto incidenti, giocatore fortissimo. Secondo me dovrebbe essere tra le priorità del Napoli, sono certo che è tale, però parliamo di uno che almeno nel campionato italiano sposta gli equilibri.
È esattamente così. Insomma, questa partita con l'Inter, secondo te, potrebbe, qualora il Napoli la vincesse, riaprire il discorso scudetto che quest'anno, come dicevamo in apertura, non è stato mai affrontato realmente, viste le partite, insomma, anche poco convincenti, le prestazioni poco convincenti del Napoli?
Guarda, quando prima dicevo, sai, questo è il momento in cui la stagione si orienta. Non ho voluto forzare dicendo si decide, ma per lo scudetto è così. È chiaro che se la vinci ti metti a 5 punti e quindi possono riproporsi certi discorsi, certe ambizioni, puoi provare a star lì ancora con delle speranze concrete. Dovessi perderla a 11 punti, il discorso si chiuderebbe di fatto già lì. È vero, qualcuno dirà ma siamo a dicembre, ma 11 punti dalla squadra che forse è la più forte del campionato significa non prenderli più. Un pareggio ti terrebbe lì, un po' sospeso, con le tue ambizioni legittime, forte, di finire tra le prime quattro per la Champions, per lo scudetto non so. Ecco perché quella con l'Inter può schiudere prospettive e scenari inimmaginabili fino a pochissimo fa, ma anche tenerli chiusi, e non dico per sempre, però è chiaro, se l'Inter viene qua e la vince, sportivamente parlando ti ammazza, ti fa fuori.
Esattamente così. Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti lascio andare al tuo lavoro.
Un abbraccio a voi, buona serata, saluti a tutti, ciao.
Grazie a Francesco Modugno di Sky Sport. 339-666-9990 ci scrive Max da San Giorgio, che dice: buonasera Marziani, non sono tra i tifosi che danno la croce a Meret per la partita di Madrid, anche perché un contropiede 3 contro 1 non è da colpevolizzare da meno, ma per me il portiere nella sua area di porta deve essere padrone e dare sicurezza al reparto, ahimè non lo ha fatto. Quindi dice non è tanto il gol preso su quella papera, ma fondamentalmente il non dare questa grande sicurezza alla squadra. Questa è la sensazione di Max da San Giorgio, è una sensazione un po' condivisa da tanti nostri ascoltatori che ci scrivono anche sulla nostra pagina Facebook di Marte Sport Live. E insomma, voi dareste ancora fiducia a Meret? Ne parliamo tra qualche istante dopo la pubblicità, non solo con Pasquale Tena, inviato per Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica, ma ne parliamo anche con un amatissimo ex portiere del Napoli che ci dirà la sua a tra pochissimo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora alle 20:18, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, 339-666-9990, questo è il numero da comporre per inviarci messaggi su WhatsApp. La domanda è: cosa salvate e vorreste portare dalla partita del Napoli contro il Real Madrid, contro l'Inter, e cosa invece secondo voi Mazzarri deve modificare, e soprattutto quali sono le vostre sensazioni nell'antivigilia di una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione azzurra in Serie A. Di tutto questo e di tanto altro parleremo adesso con Pasquale Tina, firma della Repubblica, nonché nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Allora Pasquale, prima di tutto tutte le ultime notizie da Castelvolturno, a te.
Sì, oggi una notizia positiva che credo che sia poi propedeutica alla convocazione, Lindstrom, che ha lavorato in gruppo, quindi è un giocatore recuperato, importante, perché ci dà la possibilità di avere un cambio a destra, considerando insomma che Mazzarri finora ha utilizzato Elmas o alto a destra oppure mezzala, quindi così puoi insomma avere un'alternativa in più anche offensiva, perché l'inizio non può giocare a sinistra, può giocare sotto punto, può giocare mezzala, quindi hai sicuramente un giocatore importante in più. Domani ci sarà la rifinitura, vedremo insomma se le indicazioni della vigilia saranno confermate, ovvero mai al titolare per Osimhen, e credo conferma di Juan Jesus a sinistra.
Ecco, infatti proprio il Juan Jesus, insomma, il calciatore è finito sulla graticola un po' per l'interpretazione del suo ruolo da terzino sinistro, ruolo che aveva già svolto in precedenza proprio anche con Mazzarri, però insomma un calciatore che non ha dato tante garanzie. Mazzarri lo confermerà, dicevi, non proverà quindi a sperimentare nuove alternative?
Credo no. Però vediamo, insomma, ci sono pure i due allenamenti, cioè c'è l'allenamento di domani che è un allenamento importante, poi magari fino a domenica avrà la possibilità di valutare. Io non sono così d'accordo che sia stato così negativo Juan Jesus a Madrid. È chiaro che non è il terzino che spinge, che sale, che sia la sovrapposizione, però secondo me ha tenuto abbastanza bene. Credo che per questo forse Mazzarri stia pensando di confermarlo. Zanoli è l'alternativa, però secondo me con l'Inter non mette Zanoli al primo minuto. Poi ribadisco, insomma, poi vedremo, ci sono ancora altri due giorni per prendere le decisioni.
Pasquale, da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica Gennaro Iezzo, bentornato su Marte, Gennaro.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, voglio far iniziare a te, diciamo, la batteria di domande per il nostro ex portierone amatissimo del Napoli dalla stagione 2005 al 2011, quindi conosce anche molto bene Walter Mazzarri. A te la tua domanda per Gennaro.
Gennaro, entro subito in argomento. Fa bene Mazzarri a confermare Meret secondo te? Perché credo giochi Meret con l'Inter.
Ma io penso che in questo momento qua sia giusto che giochi Meret, perché il ragazzo lo perderesti a livello psicologico, lo ammazzeresti. Io penso che Mazzarri, almeno da quello che è il suo lavoro che sta facendo in questo momento qua, perché non ha avuto il grandissimo tempo per lavorare su un discorso tattico, sta cercando di lavorare un po' sul gruppo, penso che non penso che lui potrebbe cambiare in questo momento qua, dove deve ricompattare un po' tutto il gruppo, l'ambiente e quant'altro.
Gennaro, poco fa il nostro amico Max da San Giorgio faceva notare come in realtà quello che spaventa, che preoccupa almeno lui e anche diversi nostri altri radioascoltatori di Meret, è che dia poca sicurezza alla difesa. Tu condividi questo pensiero? Anche a te dà questa sensazione?
No, a me non mi dà nessuna sensazione, a me mi fa ridere questi discorsi che si fanno da poca sicurezza alla difesa. Ma questo ragazzo gioca col Napoli? Fa centrale difensivo e terzino? Cioè, non lo so, come si fa a dire che lui dà poca sicurezza alla difesa? Io non so da come si riesce a capire, io faccio una controdomanda, come si fa a capire?
E in effetti mi sembra una domanda estremamente giusta.
Cioè, a volte sento delle cose dire che purtroppo adesso per più preso questo ragazzo deve essere massacrato sempre. Allora, se a Madrid ha sbagliato, ha fatto un errore tecnico evidentissimo. Però se adesso andiamo ogni volta, questo ragazzo che qualsiasi cosa fa non va bene, allora purtroppo è inutile che facciamo discorsi.
No, non è un po' eccessiva questa critica nei suoi confronti? Cioè sembra che ci sia un po'
fucile puntato, no? Appena sbaglia qualcosa, subito lui colpevole.
Ma quello è stato criticato anche quando non ha sbagliato. Cioè, esatto. Il discorso è che purtroppo del partito preso sto ragazzo deve essere massacrato, è diventato praticamente il capo espiatorio dei risultati negativi del Napoli. Allora, io spero che, ripeto, Meret riesca a far cambiare idea a tutti quanti, ai tifosi, perché, ripeto, qua non è che facciamo i difensori di Meret, perché per me o Meret o Gollini o Martella, chi che sia, gioca in porta al Napoli. Io sono contento perché sono tifoso del Napoli e spero che faccia sempre alla grande, che sia Meret o che sia in questo caso Gollini. Però io penso che sempre il portiere della nostra squadra, se dobbiamo massacrarlo ogni volta al minimo errore, allora Magnani che ne sta facendo uno dietro l'altro, se non se ne parla, Donnarumma che sta facendo uno dietro l'altro, non se ne parla, Meret, gli è capitato questo, magari ogni tanto chi è che non sbaglia?
Guarda, ti dico... Ti dico, Gennaro, io sono perfettamente d'accordo con te e tra le altre cose mi viene da fare un'osservazione che voglio condividere con te, Pasquale. Gli attaccanti fanno tantissimi errori prima magari di segnare un gol. È successo anche con il Real Madrid, è successo nel passaggio di Anguissa a Kvaratskhelia, a Kvara che non va in porta ma preferisce servire Osimhen. Insomma, ci sono state tante scelte sbagliate anche da parte degli attaccanti, anche da parte dei centrocampisti. Però un errore del portiere finisce sempre per essere enormemente ingigantito, anche perché poi porta a subire gol e quindi insomma anche a determinare delle partite.
Ma il discorso è che purtroppo è il ruolo del portiere. L'errore del portiere.
Complicatissimo, fai, devo dire.
Purtroppo dietro non c'è nessuno che ti può dare la mano, c'è la linea e la rete che purtroppo.
Gennaro, il portiere è solo. Sì. Il portiere è solo.
Il uomo solo, è sempre stato quello. Purtroppo anche il bello è il bello del mestiere, ma l'unico che ti aiutano ogni tanto se ti parli l'altra traversa che ti possa dare una mano, se no non c'è nessuno che ti può dare una mano. Però ripeto, ci sono stati tantissimi errori anche sul gol, sul terzo gol del Real Madrid, perché abbiamo visto anche Cagliostro non andare proprio perfettamente sull'avversario, facendosi saltare praticamente così, ma questi livelli qua se gli dai il tempo di guardarti ti fanno male. Ripeto, Meret ha sbagliato perché ha fatto un grosso errore tecnico, non si discute, però sto ragazzo ha bisogno un po' di tranquillità, perché sennò facciamo solo il male del Napoli, perché gli viene data fiducia, come giusto gli devono dare fiducia, però se deve entrare in campo con il sentire poca fiducia da parte della cazza, dei media che circonda il mondo Napoli, diventa molto difficile per giocare, al di là che lui ha grande carattere, perché per quello che sta subendo da quando è arrivato al Napoli, tutti gli anni solo uno che ha grande carattere sta lì, gioca la domenica e fa anche delle buone prestazioni.
Allora, ti voglio far ascoltare a te e a Pasquale il vocale del nostro amico Lello da Quarto. Ascoltiamo.
Buonasera, da Lello da Quarto. Complimenti a voi, Sebbe Mazziani. Comunque,
grazie.
La chiave della partita dell'Inter è sulla fascia sinistra, sì, perché Dumfries è determinante su quella fascia per la sua velocità dietro la linea dei difensori. E Thuram, che è un animale da guerra, quando parte fisicamente è fortissimo. Secondo me questo è il punto che fa più paura a me dell'Inter. Speriamo che Mazzarri trovi le soluzioni per la fascia sinistra, perché Thuram e Dumfries non scherzano. Ciao e forza Napoli.
Gennaro, che ne pensi?
Non si sentiva proprio chiaramente il
che la fascia sinistra particolarmente pericolosa con il ruolo giocato, tra l'altro interpretato in maniera molto ma molto pericolosa appunto da Thuram e anche ovviamente da Dumfries.
Sì, diciamo che lei ha ragione, diciamo che l'Inter lì a destra ha giocatori che possono nella loro destra, nella loro sinistra possono far male. Noi sappiamo che la catena di sinistra del Napoli è una catena più di qualità che di quantità, o di diciamo che non curano molto la fase difensiva, perché c'è Kvaratskhelia, c'è lo stesso Zielinski, ci mancherà dell'esterno basso, perché sappiamo che sia Mario Via sia Oliveira non sono disponibili, e sicuramente qualcosa deve fare Mazzarri deve inventarsi qualcosa.
che uno che può fare qualcosa deve inventare qualcosa, ma sicuramente io ho fiducia nel mister
Pasquale.
Il modo di diciamo incatenare un po' a questi giocatori che stanno facendo veramente bene a Milano.
Pasquale, invece, ci fa notare il nostro amico Max, dovrebbe essere sicuro nelle uscite, togliere tante volte le castagne dal fuoco, come si potrebbe dire, e dice anche a Iezzo, tu anni fa eri padrone dell'area di rigore, insomma, quindi arrivano un po' di commenti su appunto su Meret, sulla sua prestazione con il Real, ma non solo. E invece ci sta anche un nostro ascoltatore che dice, ma quanto mi piace Iezzo che lo difende sempre a spada tratta, grande Gennaro, insomma, quindi come vedi pareri...
Allora io l'ho detto anche prima e lo ripeto, io a me non mi entra nulla in tasca,
certo,
non difendere Meret, cioè io difendo chi è oggi il portiere del Napoli, perché io ho fatto quel ruolo, ho fatto, ho difeso quella porta e ho indossato quella maglia e so quando pesa per un portiere giocare nel Napoli, e mi dispiace quando un ragazzo deve essere maltrattato in questo modo, questa è la cosa che mi fa rabbia. Che poi io ero padrone, ma io sono arrivato a Napoli, avevo 32 anni, avevo esperienza, avevo tanto vissuto sulle spalle. Qua parliamo di ragazze, e comunque tra infortuni, tra quello che sono state un po' le scelte in passato, dei turnover che hanno fatto, il ragazzo, parliamo sempre di un 25enne, 26enne, penso.
Sì.
Gli servono ancora quei 2-3 anni ancora per maturare, e purtroppo bisogna anche dare la possibilità di sbagliare ai ragazzi. Ripeto, qua purtroppo oramai per partito preso questa ragazza viene massacrata, mi dispiace.
Gennaro, chiarissimo, non possiamo che essere d'accordo con te, ti auguriamo una buona serata e ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata e forza Napoli sempre.
Sempre. Pasquale, saluto e ringrazio anche te, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Grazie, ciao, buonasera. Ciao.
Grazie a Pasquale e Tina, nel frattempo vado a leggere uno dei vostri messaggi al 339-666-9990. Adriano da Giuliano dice, io penso che a Madrid è mancata l'aggressione alta sia sul portatore di palla che sui ricevitori lasciati troppo spesso liberi, contro una squadra così forte non te lo puoi permettere, se si migliora il pressing alto cercando di non far ragionare troppo l'avversario come già fatto negli anni scorsi, partite come quella contro il Real si possono anche vincere. In effetti la tua analisi tattica sugli errori, insomma, che sono stati commessi contro il Real Madrid mi pare un'analisi da sposare appieno. Ci state continuando a scrivere al 339-666-9990, vi vado a leggere dopo qualche istante di pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live tiro al bersaglio, fino alle 21 saremo in vostra compagnia. Ovviamente stiamo parlando di Napoli-Inter, di quello che potremmo vedere in campo, di quello che il Napoli, che Mazzarri dovrebbe migliorare rispetto al Real Madrid per poter riaprire un discorso scudetto che quest'anno è sembrato insomma estremamente complicato, dal momento che le prestazioni del Napoli sono state estremamente altalenanti e spesso deludenti. Adesso il cambio allenatore Garcia entra in un ciclo veramente di fuoco. Con l'Atalanta il Napoli ha giocato una buona partita e ha vinto, c'è stato comunque un po' di calo nel secondo tempo, lo stesso calo molto più evidente contro il Real Madrid. Ne parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi, ben ritrovati.
Allora, il Napoli non riesce a mantenere una prestazione uniforme nell'arco dei 90 minuti, a prescindere dall'avversario, a prescindere ovviamente anche da Mazzarri, perché è una costante di tutta la stagione in corso. Da addebitare alla preparazione atletica o anche ad una condizione mentale da rivedere, come la pensi?
Sicuramente Mazzarri se ne è accorto subito, perché già dopo l'Atalanta ne ha parlato, disse devo rivedere la partita, voglio capire cosa è accaduto. Purtroppo il tempo materiale per lavorare non c'è, sicuramente c'è, se lo trova Luri che dorme poco, lavora tanto per guardare, per analizzare, però per lavorare sul campo il tempo è poco. Io ovviamente non conosco il motivo, perché sarebbe troppo difficile dall'esterno, però andrei per esclusione, che è più semplice, e toglierei adesso il fattore psicologico, perché la squadra mi sembra si sia compattata, sia più cattiva in campo, l'allenatore piace, si è creata una bella sintonia, abbiamo avuto delle prove evidenti, e quindi tenderei ad escludere l'aspetto mentale. Può essere che c'è ancora qualcosa da quel punto di vista, però io credo che prevalga la condizione a questo punto, un discorso atletico, perché appunto il fattore psicologico lo possiamo escludere.
Allora, Mazzarri quindi può lavorare, ha tanto da lavorare ovviamente anche sulla fase difensiva, oltre che sulla condizione atletica, che è ovviamente da rendere un po' più efficace, più continua, insomma. In che modo pensi che Mazzarri, in così poche ore che ha a disposizione per allenare il Napoli in un ciclo, come dicevamo, di ferro, può migliorare da questo punto di vista il Napoli?
Questo è complicato, perché Mazzarri è stato sfortunato, diciamo, nella fortuna di essere chiamato da De Laurentiis, è arrivato nel momento peggiore, e sottolineo ancora l'errore della società nell'esitare di un mese nell'esonero di Garcia, perché mette Mazzarri nella situazione più difficile. Innanzitutto il calendario con le partite compresse e difficili, perché poi dopo la Juve ci sarà la Champions League di nuovo, e soprattutto non ci sarà la sosta, perché quest'anno si gioca anche durante il periodo natalizio. Si giocherà il 23 dicembre, poi si giocherà di nuovo il 29 e il 30, e quindi non ci saranno proprio materialmente i giorni per rifare un po' di preparazione, il cosiddetto richiamo, che Mazzarri dovrà poi spostare a gennaio. Tra l'altro ci sarà anche la Coppa Italia il 19 dicembre, e quindi ci vorrebbe chiaramente un tecnico per suggerire una risposta. Quello che io posso immaginare è che sì, continuerà a lavorare con la palla, allenandosi tra virgolette in campo, e quindi cercando paradossalmente di alleggerire gli allenamenti, concentrarsi su quello che si fa in partita, e appena ci sarà qualche giorno fare qualche richiamo per andare poi forte nei primi mesi del 2024.
Allora, si parla tanto del rinnovo di Zielinski, lo chiedo anche a te, l'ho chiesto a Francesco Modugno in apertura di trasmissione, tu espertissimo di calciomercato. Zielinski attenzionato dall'Inter, dalla Juventus, dell'ex DS del Napoli, Giuntoli, anche, ci diceva Francesco, da tante squadre europee. Secondo te quale sarà il futuro dell'azzurro?
Zielinski non ha mai nascosto di dare la sua priorità al Napoli, l'ho anche dimostrato con i fatti, il rifiuto nei confronti dell'Arabia, un atteggiamento sempre molto ben disposto, ma è una parola fuori posto. Però Zielinski vuole un rinnovo con un aumento, un rinnovo vero, un rinnovo adatto, giusto per un calciatore importante come lui, e qui la scelta la deve fare il Napoli. Quello che De Laurentiis può sperare, se ha intenzione di rinnovare con Zielinski, è che il calciatore, dando priorità al Napoli, coerentemente non aspetti il primo febbraio, o meglio dal primo febbraio in poi, per firmare l'accordo con la sua nuova squadra, ma attenda l'estate, diciamo, con calma, per decidere poi dove andare e cosa fare. In questo caso il Napoli avrà dei mesi per fare due conti, per valutare se vale la pena fare questo rinnovo. La mia sensazione è che Zielinski non credo che rinnoverà, perché il Napoli continuerà con la spending review, quindi vuole abbassare gli ingaggi. Zielinski va verso i 30 anni, e quindi questi due parametri stridono, non vanno d'accordo con quelle che sono, diciamo, le regole della società. Però lo sappiamo, il capo è uno solo nel Napoli, De Laurentiis, lui può derogare ovviamente a piacimento su queste linee, e quindi può fare una telefonata a Zielinski e trovare un accordo. Però credo che al momento le posizioni restano distanti. Il Napoli vorrebbe un ingaggio più basso, Zielinski vuole un ingaggio, diciamo, in linea con quello attuale, e non penso che sia il caso di parlare ancora di rinnovi al ribasso, perché sono condizioni che il calciatore non accetta.
Per quanto riguarda invece il rinnovo di Osimhen, tutto tace, non si muove nulla.
Ma anche in questo caso le posizioni sono molto chiare. Il Napoli anche ufficialmente ha comunicato la sua intenzione di trovare un accordo. Secondo me sta facendo un ottimo lavoro, perché il Napoli, dal punto di vista dei rapporti con il calciatore, ha evitato, diciamo, rotture, ha evitato rapporti freddi anche con il procuratore, ricordiamo, minacciò addirittura di denunciare il club. Tutto invece adesso è stato messo a posto. Però Osimhen non vuole questa clausola rescissoria, aspetta l'estate per poter andare dove preferisce, ad una cifra che lui ritiene più facilmente raggiungibile dai club che lo cercano. Oggi c'è la Premier League soprattutto, addirittura si parla oggi proprio in Spagna, Marca, lo ha messo tra gli attaccanti sì. che il Real Madrid cercherebbe a gennaio con un budget di 60 milioni che in estate potrebbe diventare più concreto. De Laurentiis non si sposta, lui vuole una clausola importante, immagino almeno da 150 milioni. Osimhen non la vuole per due motivi: uno, perché ritiene che questa cifra possa far desistere qualche club, e l'altro è perché il ragazzo, che ha avuto delle esperienze negative, ha paura che un infortunio lungo possa pregiudicare il suo futuro e quindi imprigionarlo in una clausola molto alta, e quindi si dovrebbe lavorare con delle clausole, con delle postille. Ecco, Osimhen non vuole mettersi in queste situazioni e vuole essere semplicemente libero.
Chiarissimo, ascoltiamo insieme Giovanni il vocale di un nostro ascoltatore, sentiamo.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ho il sospetto e il timore insieme che il fatto che noi nel reparto difensivo abbiamo una rete larga e non stretta che riesce a contenere le scorribande degli attaccanti avversari, avremo sempre questo problema. Ovviamente questo poi diminuisce proporzionalmente all'incapacità degli avversari, ma se gli avversari sono ben preparati e sono più pericolosi, è chiaro che l'indice di pericolosità per noi aumenta. Purtroppo il problema è nel reparto difensivo. Grazie, buonasera.
Giovanni, che ne pensi?
Beh, ha ragione, il problema lo dicono i numeri. Il Napoli ha preso già il doppio dei gol rispetto a un anno fa in tutto il girone d'andata, e qui mancano ancora un po' di partite alla fine del girone d'andata, quindi è un dato molto preoccupante. Ci sono vari fattori, quello che più è evidente è che Kimma era talmente bravo che aiutava i suoi compagni a giocare meglio, nel senso che la difesa aveva un equilibrio automatico che consentiva anche al portiere Meret di subire meno tiri. Però oggi il Napoli è una delle squadre che subisce di meno. Il problema è che tutti i tiri, o quasi tutti i tiri che subisce, diciamo, si trasformano in gol. Ecco, volendo estremizzare, oggi la Gazzetta ha fatto un lavoro sì. di questo tipo. Questo cosa significa? Significa che quando gli avversari spingono, come il nostro amico ha intuito bene, hanno più probabilità di fare gol, sì. e perché sbagliano di più i calciatori del Napoli, quindi errori individuali. Ecco perché servirebbe un clima diverso, speriamo che sta arrivando, e soprattutto una maggiore sicurezza in tutti. Diciamo che non era facile sostituire Kim, però si poteva prendere un difensore più pronto di Nathan che poteva dare una mano. Ricordi Kim che prese Di Lorenzo durante la festa scudetto sì. che stava inciampando?
Sì,
lo prese
sì.
per la maglia. Cioè, Kim era talmente bravo che anche fuori dal campo mentre si festeggiava
si rendeva utile.
Sì. Esatto, quindi serviva, non dico uno così bravo, però uno un pochino più pronto di Nathan. Adesso invece si dovrà patentare un po', e soprattutto concludo, Mazzarri è stato anche sfortunato però, perché non ha trovato Mario Rui, ha perso Oliveira, e quindi ha questa ulteriore aggravante sulla sinistra, che quindi
sì, davvero un coefficiente di difficoltà che si è alzato ulteriormente con la perdita, diciamo, per infortunio di Oliveira, diciamo un infortunio piuttosto lungo, comunque sarà un paio di mesi fuori. Insomma, davvero dovrà inventarsi l'impossibile per provare, tra l'altro a poco tempo, perché poi ci sono tutte partite fondamentali, quella con l'Inter non ne parliamo proprio, forse può determinare, come dicevamo prima con i nostri ospiti, può determinare il prosieguo del cammino degli azzurri in Serie A.
Ma sì, sicuramente il problema è molteplice, perché il portiere qualche defiance l'ha avuta. Adesso non c'è la fascia sinistra e Mazzarri deve fare qualcosa, però non può farlo perché ha due partite difficili, quindi cerca la soluzione, non dico la meno peggiore, non voglio essere pesante, però diciamo la soluzione che gli evita ulteriori e imprevedibili rischi. E in più c'è il problema che Rachmani ancora non ha trovato quell'intesa con Nathan, che ha un modo di giocare diverso. C'è una carta che si chiama Østergaard, che sì. secondo me, conoscendo Mazzarri come caratteristiche del calciatore, potrebbe in qualche modo intrigarlo di più, però siamo sempre lì, anche Østergaard è giovane, non ha mai trovato continuità, c'è un po' da lavorare. E infine, ripeto, il problema del terzino sinistro Mazzarri non credo lo risolverà alla lunga con Juan Jesus, almeno fino a quando tornerà Mario Rui e deve trovare, secondo me, un Zanoli che è l'unica soluzione più vicina al ruolo naturale che c'è, ma anche in questo caso Zanoli è destro, bisogna lavorare un po', e quindi a Mazzarri serve naturalmente un lavoro, tanto lavoro, per cercare di sistemare questa difesa. Però è anche vero, il Napoli può prendere gol e fare uno in più degli avversari, quindi se si tiene duro per questo mese, si riesce a portare qualche risultato a casa, va bene, però Inter, Juventus più altre partite complicate più avanti, la difesa dovrebbe essere registrata meglio.
Grazie Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo domani su Roma.
Grazie a te Emanuela, buonasera a tutti voi.
Grazie a Giovanni Scotto, noi siamo proprio a ridosso della pubblicità, voglio leggere però qualche messaggio, arrivatoci al 339-666-9990, siete veramente tantissimi stasera, per cui vi ringrazio tutti. Roberto ci dice: buonasera, è facile colpevolizzare Meret per qualche errore che ha fatto, però si dovrebbe anche colpevolizzare un attaccante che eventualmente sbaglia qualche tiro in porta senza segnare, penso che in una partita abbiano lo stesso peso. E beh, in effetti quello che un po' facevamo notare prima. Poi c'è invece c'è un altro nostro ascoltatore, Fabio dalla Svizzera, che dice: volevo allacciarmi alla questione Meret e dire che condivido il pensiero di Iezzo, noi napoletani mangiamo e ci scordiamo, pochi minuti prima Meret ha salvato il risultato con due ottime parate, senza dimenticare che Joselu si è divorato tre azioni da gol, quindi se non avesse preso gol con quella papera magari sarebbe capitato in un altro modo, gli errori sono presenti un po' in tutti i reparti, anche il contropiede 3 contro 1 andava sfruttato meglio, l'abbiamo ricordato poco fa, infatti Fabio, Anghissà doveva probabilmente passarla immediatamente ad Osimhen, l'ha passata a Kvara, Kvara ha fatto un altro errore non andando in porta, a quel punto passando ad Osimhen, insomma, non si è sfruttata ovviamente l'occasione, cioè diciamo non ha concretizzato insomma l'occasione, quindi effettivamente ci sono state una serie di errori che non hanno portato ad un gol che poteva essere anche piuttosto semplice visto la condizione di vantaggio del Napoli in contropiede. Bisogna migliorare tutti insieme, dice appunto Fabio dalla Svizzera, forza Napoli. E siamo d'accordo anche con questa analisi. Ci state continuando a scrivere al 339-666-9990. Vi aspetto a tra pochissimo sempre qui su Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco insieme, le 20:50, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma noi voliamo subito al telefono così ci facciamo spiegare qualcosa in più di cosa non sta funzionando nella fase difensiva degli azzurri, e lo facciamo con un ospite d'eccezione. Diamo il bentornato su Marte a Nicola Mora, ex calciatore del Napoli. Ciao Nicola.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Nicola, ci stanno arrivando tantissimi messaggi non solo su Meret ma su tutta la fase difensiva del Napoli. Angelo D'Amore sulla nostra pagina Facebook di Marte Sport Live dice: inutile dare solo la colpa a Meret, il reparto fa acqua da tutte le parti, Rachmani senza Kim è diventato più insicuro, Nathan è più un braccetto di sinistra che un centrale, Ostigard ricordiamolo con il grande Spalletti era la quarta scelta e Juan Jesus non può giocare a sinistra. E poi aggiunge: ho sentito dire da qui Meret dà poca sicurezza alla difesa, ma se fosse la difesa a dare poca sicurezza a Meret, lo pongo a te questo quesito.
Ma sicuramente sono tutti quesiti posti che possono essere tutti quanti giusti, nel senso che non è solamente colpa di Meret, sicuramente è incappato in un errore sul terzo gol del Real, ma aveva fatto anche prima un paio di parate importanti, quindi credo che poi sta nell'ottica del portiere, quando il portiere sbaglia la palla finisce in rete, quando sbagliano gli altri difensori ci si può sempre mettere ancora una pezza. Sicuramente la fase difensiva del Napoli in questo momento va rivista, figlia forse di un lavoro non fatto in maniera meticolosa durante il ritiro con Garcia, non ce ne voglia, ma ci arrivavano report del ritiro dove la fase difensiva non veniva curata in maniera maniacale come quando invece c'era Spalletti sulla panchina. Sicuramente con l'arrivo di Mazzarri qualcosa di meglio lo cominceremo a vedere, e detto anche che se devi rinunciare a un terzino, ad entrambi i terzini di ruolo in una partita dedicata come quella di Madrid, ci può stare che chi si adatti a fare ruolo terzino sinistro, in questo caso Juan Jesus, non sia messo nelle migliori condizioni. Però ripeto, credo che l'ultima partita sia stata negativa sotto aspetto del risultato, ma da Madrid si torni con un bicchiere mezzo pieno, perché stiamo vedendo un Napoli che pian piano sta ritrovando fisionomia, sta ritrovando sicurezza nelle proprie qualità, nella propria autostima, e credo che vedremo nel proseguo del campionato e anche in Champions un Napoli veramente diverso.
Dopo il Real Madrid, subito l'Inter, 3 giorni, in realtà 2, per potersi allenare neanche. Ma quanto è difficile in un calendario così ricco di impegni estremamente importanti e così ravvicinati tra loro, quanto è difficile poter migliorare la squadra per Mazzarri?
È solamente difficile migliorare dal livello, dal punto di vista fisico, è quello che in questo momento Napoli ha più bisogno, perché a livello mentale credo che Mazzarri abbia già fatto grandissime cose, sia già entrato in grande empatia con tutti i giocatori o comunque con la gran parte. Si recupererà qualche infortunato, tipo Lindstrom potrebbe già essere di nuovo disponibile di Mazzarri, quindi un'arma in più per lui, e credo che l'unica difficoltà che avrà Mazzarri è proprio di essere subentrato prima di un trittico in campionato molto importante che finirà poi il futuro prossimo del Napoli e di una partita, di 2 partite di Champions che dovranno sancire la qualificazione al turno successivo. Quindi credo che Mazzarri lavorerà sicuramente su questo, potrà lavorare su qualche accorgimento tattico e su qualche accorgimento tecnico sicuramente, ma per quanto riguarda la parte fisica dovremo attendere un pochettino, perché sicuramente giocando in 3 giorni non potrà certamente allenarli come lui era abituato e come tutte le squadre di Mazzarri sono state abituate ad essere allenate, perché ricordiamo non solamente nella parentesi napoletana che ha fatto molto bene, le sue squadre sono squadre che correvano e correvano per 90 minuti.
Ti ringraziamo Nicola per essere stato con noi, ti auguriamo buona serata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie.
Forza Napoli.
Sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Ci sono arrivati altri messaggi anche sulla nostra pagina Facebook e sempre qui su WhatsApp al 339-666-9990. Domenica vinciamo per 1-0 al 93esimo. Insomma, c'è qualcuno che è particolarmente ottimista, dice in pratica, in sostanza, vado a semplificare, dice anche vincere all'ultimo secondo, magari con un colpo di fortuna, sarebbe fondamentale. Chiaramente per questo Napoli, poi per la prestazione, per migliorare insomma la prestazione e renderla più brillante, ci sarà tempo. Questo è un momento complicatissimo della stagione, in effetti il nostro amico ha perfettamente ragione. Io però adesso ho piacere, ho veramente l'onore di collegarmi con la vicepresidente della WISP Campania per una splendida iniziativa che ovviamente lega lo sport all'inclusione. Do il benvenuto su Marte alla dottoressa Carla Casapulli.
Ciao, buonasera, grazie intanto per l'invito.
Grazie
molto.
Grazie a lei piuttosto per averlo accettato. Insomma, ma questa iniziativa che rientra nel progetto Sport per Tutti, ci può dare qualche informazione in più di che cosa si occupa e soprattutto che bella ricaduta avrà dal punto di vista sociale?
Inerente alla ricaduta mi auguro veramente ampia. E in sintesi, questo è il progetto Sport per Tutti. In questo momento sono a Roma perché c'è la presentazione del tavolo finale, quindi un po' tutti i territoriali regionali porteremo quelle che sono state le nostre esperienze. Noi il 29 abbiamo siglato un partenariato sociale dove praticamente ha visto uniti gli enti del terzo settore, associazioni di territorio, le scuole, università, il comune di Napoli e Profit assieme, perché abbiamo comunque l'intento di unirci e di lavorare a quella che sia una coprogettazione ed una coprogrammazione che vada a beneficio della cittadinanza, di inoccupati, di disoccupati, attraverso dei percorsi formativi mirati proprio all'inserimento lavorativo. È una nuova esperienza per quello che concerne lo sport, perché lo sport fino ad oggi è stato visto soltanto come o a livello agonistico o prettamente amatoriale. Invece lo sport oggi entra a pieno titolo, dato che è stato anche riconosciuto dalla Costituzione, rientra in pieno titolo in quello che è tutto un processo formativo e lavorativo. Quindi diciamo che anche lo sport può dare, tra virgolette, attraverso l'inserimento in un campo lavorativo, dignità a quanti ne necessitano, soprattutto a quelli che ci rivolgiamo noi, che è la fascia che viene più emarginata e più debole, pensando a chi esce ad esempio dagli istituti di pena minorili oppure per quelli per gli adulti, o a tutta la fascia dell'immigrazione, ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica, a rischio proprio di devianza di criminalità. Quindi c'è l'intento, la voglia, la volontà di lavorare assieme e di mettere giù dei reali percorsi che poi di cui la cittadinanza poi possa esserne alla fine beneficiaria.
Quali sono i prossimi appuntamenti, le prossime scadenze di questo progetto?
Allora, a carattere nazionale oggi e domani c'è la chiusura del progetto, c'è invece quello che poi è stato attivato sull'intero territorio, che quindi è la continuità, quindi diciamo che ognuno di noi in base a quello che è il proprio territorio mira a quella che è la continuità di questo percorso progettuale. Noi l'abbiamo fatto attraverso il partenariato sociale, con il quale, devo dire la verità, già il Comune di Napoli si è messo a disposizione per attivare dei bandi ben strutturati e focalizzati proprio su questi percorsi formativi, questi formativi che poi hanno anche un orientamento a scopo lavorativo.
Insomma, un'iniziativa lodevole che ancora una volta rimette lo sport al centro della, diciamo, di un'analisi giusta, di una ricaduta giusta anche sulla società. Esatto. Molto spesso lo sport è veicolo di episodi che stigmatizziamo da sempre, di violenza, insomma, di fazioni opposte che si incontrano e si scontrano in maniera veramente deprecabile. Invece lo sport deve essere restituito alla sua missione originaria, che è quella di unire e non di dividere, di offrire magari delle opportunità a coloro i quali sono considerati gli ultimi e che invece ultimi non sono.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Miriamo infatti anche a creare percorsi di nuovo linguaggio a carattere anche giornalistico, dove non, che devo dire la verità, vengono già attuati, dove però si inizia ad usare un linguaggio anche un po' meno discriminatorio e un linguaggio che aiuti a non incitare più la violenza sugli stadi, che sono delle scene veramente allucinanti. La
sì, davvero, davvero non, cioè, ne possiamo,
non è sport.
No, non è sport, ma sono dei pretesti per chi non è assolutamente, esatto, tifoso di una squadra, esatto, o dell'altra, ma di chi vuole trovare un palcoscenico più facile, più aggredibile per poter manifestare la propria tendenza alla violenza verbale o fisica. La ringraziamo per essere stata con noi, dottoressa Casapulla.
Ringrazio voi, sul serio.
Grazie
mille.
Grazie davvero, in bocca al lupo per questo progetto.
Grazie mille.
Grazie
davvero. A presto, ragazzi. Ciao.
Grazie, a presto. Allora, noi salutiamo la vicepresidente dell'UISP Campania e insomma io devo ringraziare tutti quanti voi, perché siamo arrivati alla fine e alla conclusione di questa ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Siete stati in tantissimi, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda con i vocali, insomma i messaggi, inviatici al 339-666-9990. Recupereremo però, perché abbiamo una stagione intera da trascorrere insieme, e domani lo sport torna su Marte proprio con Peppe Iannicelli, 12-14 Marte Sport Show, e davvero ci si metterà in questo prepartita infuocato contro l'Inter. Io però non uso mai la radio per scopi personali, ma oggi non posso esimermi, prima di chiudere, di ringraziare l'avvocato Francesco Turco per il bellissimo pensiero che ha avuto nei miei confronti, anche le parole bellissime che ha speso per me. Insomma, la ringrazio di vero cuore. Sono queste le cose belle che poi ti confermano che quello che stai facendo sta andando nella direzione giusta. Ringrazio l'avvocato Turco, ringrazio tutti voi per averci ascoltato, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia, puntualissimo e attentissimo come sempre. Da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.